powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
Non è un mistero che in ogni realtà politica esistano gruppi o centri di potere che assumono differenti forme e nature e che esercitano, a vario titolo, sollecitazioni, mettiamola così, nei confronti della politica per favorire l'adozione di misure, di provvedimenti in linea con i loro interessi. Ebbene, negli Stati Uniti l'operato di questi gruppi di pressione, detti molto semplicemente lobby, è disciplinato dal Federal Regulation of Lobbying Act del 1946. Secondo questa legge federale, più volte emendata, tutti i soldi, il denaro e le utilità erogate in favore di individui o aziende pubblici devono essere resi noti in maniera periodica, mentre sono vietati i semplici regali. Inoltre, chiunque raccolga o riceva denaro o oggetti di valore in cambio dell'approvazione o della bocciatura di qualsiasi legge da parte del Congresso deve essere iscritto a un apposito albo. Di contro, tutti i membri del Congresso americano hanno l'obbligo di dichiarare il totale dei contributi elettorali ricevuti da chiunque essi vengano erogati. Ora, il Lobbying Disclosure Act del 95, invece, contiene una definizione di quello che noi potremmo chiamare un lobbista. Cioè, un lobbista, secondo questa definizione, è chiunque sia impiegato o stipendiato, tramite compensi finanziari o non, per servizi che includano più di un contatto lobbistico. E questo Disclosure Act detta anche una disciplina del tempo minimo da dedicare all'attività di lobbistica per essere inclusi nella categoria. Insomma, non è contemplata la figura del lobbista occasionale. Per la cronaca, nel 2020, secondo un'analisi condotta dal Wall Street Journal, tra i primi lobbisti d'America figuravano alcuni giganti del web, come Facebook, come Amazon, con importi stimati in decine di milioni di dollari. In Italia, invece, nonostante non siano mancate le proposte, nel 2022 è stato discusso alla Camera un progetto di legge sulle lobby con l'obiettivo di garantire la maggiore trasparenza dei processi decisionali. Noi, quando pensiamo a ristretti circoli di potere che vogliono influenzare la politica, facciamo molto presto immaginarci scenari da film tipo la classica, no, valigetta colma di banconote o un conto corrente cifrato in qualche paradiso fiscale. Ma il fatto è che, al di là della corruzione, la filosofia che sta dietro le lobby è un qualcosa di molto diverso. Questa qui che avete ascoltato era tutta una lunga premessa necessaria per capire che la cosiddetta lobby ebraica, della quale andrò a parlarvi, è soltanto una delle tante lobby statunitensi. Fare questa precisazione è doveroso perché l'idea stessa di una misteriosa organizzazione ebraica talvolta evoca una serie di deliri complottisti, talvolta accompagnati anche da un occasionale antisemitismo, che fa sempre schifo. Oggi non parleremo di falsità storiche, come i protocolli di Sion, ma di organismi che agiscono alla luce del sole, nel perseguimento dei propri interessi, come le leggi di mercato ci insegnano. Dunque, la lobby ebraica nacque nel 54, circa 6 anni dopo la dichiarazione di indipendenza di Israele e 6 anni dopo il primo conflitto armato con il mondo arabo. Lo scopo di questa lobby, almeno all'epoca, all'origine della sua nascita, era dare sostegno al neonato Stato ebraico. La fondazione della lobby, però, fu diretta conseguenza di un evento tragico. Nell'ottobre del 53, infatti, dei militari israeliani avevano massacrato alcune decine di palestinesi nel villaggio di Kibia, in Cisgiordania, l'attuale West Bank, in risposta a un attentato di Yehud, costato la vita a 3 ebrei, 2 dei quali bambini. Come sempre, torniamo sempre nella stessa storia. Violenza chiama violenza, uno attacca, l'altro risponde e via di seguito con la catena di morti ammazzati. La reazione israeliana era stata giudicata eccessiva dall'opinione pubblica statunitense, anche internazionale. Tant'è che la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 24 novembre 1953 aveva criticato in maniera molto dura l'operato delle forze israeliane. Il prestigio quindi di Israele rischiava di uscirne fortemente compromesso. Perciò diverse organizzazioni ebraiche attive negli States, tra cui il Comitato Israelo-Americano per gli Affari Pubblici e la Conferenza dei Presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane, decisero di mettere da parte le divisioni interne, in particolare quelle tra sionisti e non sionisti. Ad ogni modo, come ricordano John Mearsheimer, docente di scienze politiche a Chicago, certamente non il primo che passa, vi consiglio caldamente di leggere i suoi saggi, voi che amate la geopolitica, e Stephen Walt, che insegna ad Harvard, nel loro fondamentale studio La lobby israeliana e la politica estera degli USA, non si deve assolutamente pensare alla cosiddetta lobby ebraica come un'organizzazione unitaria. Difatti, gli ebrei americani sono una realtà tutt'altro che omogenea. Per esempio, molti critici del sionismo sostengono l'idea che gli ebrei debbano essere soltanto un gruppo religioso, non una nazione. Le prime fratture sul fronte ebraico sono difatti emerse durante la Seconda Guerra Mondiale, tra i favorevoli e i contrari alla cosiddetta dottrina dell'Aliyah, che incoraggiava il trasferimento in Palestina. In occasione di una riunione ufficiale tenutasi negli States nel 1943, l'AJ Conference, che sta per American Jewish Conference, aveva fatto propria la dichiarazione formulata l'anno prima nella conferenza Biltmore, che prevedeva la creazione di un vasto Commonwealth ebraico in Palestina. Per quanto chiunque si esprimesse contro venisse osteggiato, l'ipotesi non convinse tutti. Difatti, a schierarsi contro il progetto sionista ci fu la potente American Jewish Committee, AJC, organizzazione che contava al suo interno molti uomini ricchi e influenti e che si sarebbe poi sciolta soltanto negli anni 40. Questi oppositori dell'AJC vennero definiti non sionisti, per distinguerli invece dagli anti-sionisti. In pratica, l'AJC, i non sionisti, riconoscevano il diritto di coloro che volontariamente volevano decidere di trasferirsi in Palestina, ma al tempo stesso non erano favorevoli alla costituzione di un vero e proprio Stato ebraico. Mettiamola così, l'AJC era una sorta di terza via. Tuttavia, l'Olocausto parve confermare le tesi sioniste, facendo tornare in auge le idee elaborate a inizio secolo da Theodor Herzl, il quale, partendo dall'assunto che l'antisemitismo europeo fosse inestirpabile, vedeva nella fondazione di uno Stato ebraico l'unica soluzione affinché gli ebrei potessero vivere in pace. Nel corso degli anni 50 il concetto di sionismo subì una lenta e progressiva evoluzione, finendo per coincidere con l'idea di un sostegno attivo allo Stato ebraico, a prescindere dalla volontà o meno dei suoi sostenitori di trasferirvisi. Nel 51 quest'idea fu ribadita da David Ben-Gurion, primo ministro, fondatore di Israele. Si trattò di una strategia molto accorta, tenuto conto che molti dei cosiddetti non sionisti, cioè gli ebrei americani che non volevano trasferirsi in Palestina, avevano stretti contatti col potere politico statunitense, per cui sarebbe stato molto più ragionevole coordinarsi con loro, piuttosto che allontanarvisi. Restano molto emblematiche le parole di Isaiah Leo Kenen, giornalista e avvocato di Cleveland, che servì come specialista delle comunicazioni statunitensi per l'Ufficio israeliano dell'informazione e che venne delegato dall'American Zionist Committee. Lui disse: «Dovremmo ricordare che il nostro compito principale è conquistare l'opinione pubblica americana. Ciò significa conquistare sia gli ebrei che i cristiani. Non andremo molto lontano nella nostra campagna se cerchiamo di limitare le nostre forze soltanto ai sionisti iscritti». E dunque le influenze di matrice ebraica e israeliana prima e dopo la nascita della lobby si fecero sempre più forti, tanto che nel maggio del 1953 il segretario di Stato John Dulles predispose, col supporto del suo dipartimento, un memorandum dove tra l'altro si leggeva dell'esistenza di queste pressioni, sia dirette al Congresso che all'amministrazione federale. Basta andarsi a ripescare quel documento. In un'intervista del 2022, quindi recentissima, lo storico statunitense Walter Russell Mead ha dichiarato che in America, dice, esiste una lobby filo-israeliana, certo, ma non vi è niente di unico o speciale nel modo in cui funziona o nella sua potenza. Secondo Mead, Israele non è diventato forte perché disponeva di un'alleanza con gli Stati Uniti. Si è alleato con gli Stati Uniti perché era diventato forte. Ecco, in questo processo di rafforzamento di Israele, sostengono Mearsheimer e Walt, il ruolo della lobby ebraica sarebbe stato determinante, come scrivono nel loro saggio. Vi fornisco giusto alcuni esempi, seguendo appunto la loro ricerca del 2007. Partiamo dal periodo immediatamente successivo all'11 settembre 2001. L'allora presidente Bush sembrò in un primo momento voler contenere i sentimenti anti-americani presenti nel mondo arabo, facendo pressioni su Israele, in particolare sull'allora premier Sharon, per favorire un processo di pace con i palestinesi. Stando ai sondaggi...
Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
Oggi questa soluzione sarebbe stata accolta con il favore della maggioranza degli americani. L'idea alla base era che andare incontro alle istanze dei palestinesi e quindi avere uno Stato palestinese indipendente avrebbe conferito a Washington il sostegno del mondo arabo nella loro crociata contro il terrorismo. Eppure, circa due anni più tardi, nel solo 2003, si registrò un cambio di passo repentino, tant'è vero con gli States che erano diventati nuovamente schierati incondizionatamente con lo Stato ebraico. Su questa svolta, secondo Mearsheimer e Walt, avrebbe influito la famosa lobby, che in accordo con Tel Aviv avrebbe esercitato pressioni molto forti su Congresso e Bush per abbandonare la linea del colloquio con Yasser Arafat, presentato come un secondo Osama Bin Laden. Morto poi Arafat e succedutogli l'attuale Abu Mazen, pur salvaguardando i rapporti già instaurati con i palestinesi, gli statunitensi sarebbero rimasti ligi al sostegno pieno a Tel Aviv, tanto che nel 2006, alle elezioni a Gaza, prevalse la componente palestinese più estremista, che ricevette consensi anche proprio per queste mancanze di sostegno, e fu Hamas. La stessa invasione degli States nel 2003, maturata all'infuori di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite, potrebbe essere ricondotta alle pressioni israeliane. Per Mearsheimer e Walt, cito, il potere della lobby ebraica crea problemi su più fronti, incrementa il rischio di attacchi terroristici in tutto il mondo, soprattutto nei paesi europei e alleati degli Stati Uniti, ha reso impossibile arrivare alla conclusione del conflitto israelo-palestinese e ha reso una situazione che fornisce agli estremisti uno straordinario mezzo persuasivo nel reclutare volontari anche disperati, incrementando così le fila di terroristi di Hamas, simpatizzanti di esso, e contribuisce all'espansione del fondamentalismo islamico in Europa e Asia. Ora vi starete chiedendo perché non faccio un video su YouTube riguardo questa tematica. Potete immaginarvi perché. Per fortuna i podcast mi consentono quantomeno l'ultima spiaggia di una libera voce senza dovermi preoccupare troppo di quello che pubblico. Vi riporto un altro passaggio di Mearsheimer, ovviamente. Il libro è una cosa irriverente. Qualcuno potrebbe obiettare, dice, che Israele e lobby ebraica non hanno avuto molta influenza sulla politica USA nei confronti dell'Iran, dal momento che gli Stati Uniti hanno le loro ragioni per impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Dice Mearsheimer, questo è parzialmente vero, ma le ambizioni nucleari di Teheran non sono una minaccia mortale contro gli Stati Uniti. Se Washington ha potuto convivere con potenze nucleari come la Russia, la Cina e persino la Corea del Nord, allora può vivere anche con un Iran dotato di atomica. Se non esistesse la lobby ebraica, gli States e l'Iran sarebbero difficilmente alleati, chiaramente, ma le politiche americane sarebbero più moderate. E venendo a fatti a noi più vicini, traiamo dallo stesso libro del 2007 questa ulteriore considerazione quando si scrive: l'influenza della lobby ebraica è stata controproducente anche per Israele. La sua abilità di convincere Washington a sostenere politiche espansionistiche ha dissuaso Israele dal cogliere opportunità che avrebbero salvato molte vite israeliane e ridotto il numero di estremisti palestinesi. Perché negare ai palestinesi i loro legittimi diritti politici non ha certamente reso Israele un paese più sicuro. e la tattica di uccidere o emarginare una generazione di leader ha conferito sempre più potere a gruppi estremisti come Hamas. Sarebbe stato molto meglio, dice nel libro Mersheimer, anche per Israele, se la lobby avesse avuto meno potere, se la politica degli States fosse stata più equidistante. Ora verrebbe da chiedersi come abbia fatto questa lobby a esercitare pressioni sulla Casa Bianca, sulla prima nazione globale. Innanzitutto tramite fondazioni, tramite giornali, tramite contatti politici, tramite think tank. In secondo luogo, sempre secondo Mersheimer e Walt, io non mi sto inventando nulla sia mai, nessuna discussione sulle modalità di intervento della lobby ebraica sarebbe completa senza esaminare una delle sue armi più potenti, l'accusa di antisemitismo, il, dicono loro, grande silenziatore. Chiunque critichi le azioni di Israele o dica che gruppi israeliani influenzino significativamente la politica USA in Medio Oriente ha buone possibilità di essere definito un antisemita. Dicono sempre loro, per la verità, chiunque sostenga che esiste una lobby di Israele corre questo rischio, anche se i media israeliani stessi parlano della lobby ebraica americana. In effetti, dicono Mersheimer e Walt, la lobby si vanta della sua potenza, ma attacca chiunque cerchi di evidenziarla. Una tattica molto efficace, in quanto l'antisemitismo è detestabile e nessuna persona responsabile vorrebbe esserne accusata. Andando nel concreto, la lobby ebraica ha spinto gli States a dare a Israele, sempre secondo Mersheimer, degli aiuti enormi, sia dal punto di vista economico che militare, sia dal dopoguerra. Non c'è niente di male, al fine un paese nuovo che ha bisogno di essere sostenuto. Si parla di 3 miliardi di dollari all'anno, dunque circa 140 miliardi negli ultimi 70 anni, il tutto senza vincoli, senza obblighi di render conto del loro utilizzo. Questo sostegno incrollabile a Israele è costato parecchio nel tempo. Pensiamo soltanto alla crisi petrolifera dei primi anni 70 o al terrorismo, che per molti andrebbe ricondotto proprio a questa alleanza di ferro, tenendo conto che i gruppi terroristi che avversano gli americani non coincidono quasi mai con quelli in lotta contro lo Stato ebraico. È evidente che la semplice valutazione della posizione strategica, per non parlare della favoletta della difesa della democrazia, non reggono come giustificazione di un sostegno così radicato. Tante domande sono sorte a riguardo. Una spiegazione potrebbe derivare dal fatto che l'AIPAC, che sta per American Israel Public Affairs Committee, cioè uno dei gruppi di pressione ebraici più famosi d'America, che conta più di 100.000 membri, conti parecchi a Washington. Nel 97 la rivista Fortune la classificava come seconda lobby per importanza e peso soltanto dietro l'Associazione Americana dei Pensionati, il che contribuirebbe a spiegare perché nessun presidente o candidato in carica, a prescindere dal colore politico e dalla differenza democratici-repubblicani, che è soltanto una differenza di facciata che serve semplicemente a rimbalzarsi la pallina da ping pong ogni 4 anni, si sia mai sognato di mettere in discussione l'appoggio incondizionato alla lobby in questione. E chi ci ha provato, come il senatore per esempio dell'Illinois Charles Percy, ritenuto troppo insensibile alla causa israeliana, ha finito per pagare con la sconfitta politica e con la bocciatura per importanti ruoli. Tale fu il caso di George Ball, che non ottenne la carica di segretario di Stato sotto Jimmy Carter. Ci sarebbe da citare anche l'influenza dei e sui media. Ah, lì veramente, ragazzi! Uno dirigente della CNN raccontò di aver ricevuto migliaia di email di protesta contro un servizio giudicato non adeguato sullo Stato ebraico. Oppure pensiamo alla campagna contro il presidente Bush, che fu indotto a retrocedere dal suo ammorbidimento verso i palestinesi quando venne paragonato a Neville Chamberlain, premier britannico aspramente criticato per la politica di appeasement nei confronti di Adolf Hitler. Potremmo dire tantissime altre cose, però per sintetizzare, imputare solo ed esclusivamente alla cosiddetta lobby ebraica la responsabilità di ogni processo politico in corso nel Medio Oriente sarebbe eccessivo e semplicistico, perché le concause sono molteplici. La questione è troppo complessa e vede coinvolti numerosi attori, molteplici interessi, fattori storici. Vede da una parte l'estremismo, complice anche Hamas con i fondi messi a disposizione dall'Iran, vede dall'altra parte il sionismo, anche ultraortodosso. Ma solo mettendo insieme tutti i pezzi di questo complicatissimo puzzle e non soltanto narrando una parte della questione, forse un giorno si snoderà il proverbiale bandolo della matassa. È pur vero che, come ricordano Mersheimer e Walt, dicono, un dibattito serio porterebbe alla luce i limiti strategici e morali di questo sostegno incondizionato e potrebbe portare gli States su posizioni maggiormente coerenti con i loro interessi, con gli interessi degli altri paesi della regione e perfino con gli interessi a lungo termine di Israele. Lo stesso Walt afferma che gli Stati Uniti dovrebbero trattare Israele come qualsiasi altra democrazia, appoggiarlo quando fa qualcosa con cui siamo d'accordo, opporsi alle sue politiche quando opera contro i nostri, cioè statunitensi, interessi. Per aspera ad astra.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.